want, and I'm looking for some action. But like Mick Jagger said, I can't get no satisfaction. The girls are all around, but none of them want to get with me. My threads are fresh and I'm looking deaf. Yo, what's up, one of low city? The girls are all shocking, and the other end of the horn. And the kids with some no-name chump want to know that I'm the star. So I call the show's over to the other side of the container. I asked the guy, why are you so fly? He said, Funky Cole Medina.
Ciao a tutti amici, bentornati, settima puntata di Jump and Spike, il programma sul volley NCAA. Come sempre dietro il microfono ci sono io, Alex Maroldi, e anche questa settimana vi racconterò cosa è accaduto sui vari parquet dei campus americani. Come consuetudine, prima di iniziare, un doveroso e sentitissimo ringraziamento a tutti gli amici di The Cutting Edge Radio che ospitano questo e tanti altri podcast sugli sport americani. Non solo football, NFL, NCAA, fantasy, ma anche basket, soccer, Major League Baseball, e a breve avremo anche una novità, quindi vi invito a seguire e dare una spulciata a tutti quanti i podcast della famiglia The Cutting Edge. Iniziamo come facciamo sempre con i complimenti alle ragazze dell'Under 18 che hanno conquistato un fantastico argento al mondiale di categoria. Sono riuscito a vedere l'ultimo pezzo della finale con gli USA, ma una fantastica rimonta nel quarto set e anche un inizio di tie break che aveva lasciato presagire un finale un po' meno amaro, ecco. Purtroppo però qualche errorino dovuto sicuramente alla giovane età non ha permesso alle nostre ragazze di restare a contatto con le americane fino alla fine del set, cosa che secondo me ci avrebbe permesso probabilmente di sfruttare le energie mentali che abbiamo messo in mostra durante il torneo per provare un po' a ribaltare il risultato. Comunque secondo me resta un'esperienza non da poco e un grandissimo mondiale che si è giocato fino all'ultimo set dell'ultima partita, e come detto in questo podcast da persone ben più autorevoli del sottoscritto, stiamo bene, godiamo di ottima salute in campo giovanile, specialmente per quanto riguarda il femminile, e i risultati si vedono. Prendiamo il nostro volo virtuale, ci catapultiamo al di là dell'Atlantico, cominciamo con una breve ma doverosa review della week 3 di questa settimana di gare, per poi andare un pochino nel dettaglio delle partite che sono state un po' più interessanti. Partiamo da Florida State che vince entrambe le partite che aveva questo weekend, e il derby contro Florida A&M è stato cancellato e rinviato di una settimana. E anche Michigan vince 3-0 entrambe le partite. Purdue batte Louisville con un upset e vince la partita contro Lipscomb, entrambe per 3-0. Louisville, appunto, abbiamo detto, perde con Purdue e vince però contro Xavier. Missouri batte tutte e quattro le sue avversarie, lasciando solo un set a Northern Iowa. USC, tre partite abbordabilissime, la più complicata è stato il 3-2 contro Yale, ma come avevamo detto la settimana scorsa era un weekend abbastanza semplice per le ragazze della California. Colorado prende due super upsettoni contro Colorado State, sia andata che ritorno, e di questo ne parleremo tra poco. Continua la marcia trionfale di Hawaii che si porta sul 9-0 battendo West Virginia, Utah Valley e UCLA. Creighton vince le prime due gare e perde contro Washington per 3-1. Utah sconfigge all'inizio del weekend venerdì Pepperdine per poi capitolare contro Pittsburgh e contro Cal Poly. Kentucky parte bene contro Cleveland State e Florida Gulf Coast, però poi perde la partita di sabato contro Indiana. mezzo disastro per Illinois, perché perde la partita, il derby contro Illinois State, e per 3-1, stesso punteggio, stessa sconfitta contro UCF, però alla fine il sabato riesce ad averla meglio contro la numero 7 del ranking Marquette per 3-2, e quindi si risolleva un pochino il morale. BYU vince contro Wichita State e contro VCU, ma perde per 3-1 contro Texas. Washington vince contro Drake, contro Yuno University e contro Creighton. Florida ha un calendario agevole e vince tutte e tre le sue gare. Oregon, anche qui questo non è un mezzo disastro, ma è un disastro completo per Oregon, che perde tutte e tre le partite, quella contro Pittsburgh, Minnesota e Penn State. C'è da dire che ha sfidato praticamente tre avversarie di ranking superiore, la Pittsburgh al numero 6, Minnesota al numero 8 e Penn State al numero 4, però alla fine di questo weekend si ritrova con un record negativo di 2 vittorie e 3 sconfitte. Tutto facile per Wisconsin, che batte South Carolina 3-0 e poi Clemson con lo stesso parziale di 3-0. Minnesota, e qui comincia la parte interessante, sconfigge prima Oregon per 3-0 e poi riesce a fare un super upset ad Stanford con un bellissimo 3-1, di cui appunto parleremo più avanti. Marquette batte UCF 3-2, batte Illinois State 3-2 e, come ben detto precedentemente, perde la sfida contro Illinois sempre per 3-2. Anche Pittsburgh porta il suo record dopo questo weekend sul 10-0, dopo aver battuto Oregon mercoledì per 3-1, Cal Poly, Utah e Pepperdine. Penn State perde contro Stanford venerdì, ma si rifà con un secco 3-0 contro Oregon il sabato. Texas vince entrambe le sfide contro BYU e Wichita State. Tutto facile per Nebraska, che, come avevamo detto, aveva degli impegni molto molto alla portata, difatti lascia sul campo un solo set contro Loyola Marymount. Mentre la testa della classe, la prima della classe, Stanford, vince contro Penn State per 3-1 e capitola contro Minnesota, di cui appunto parleremo tra pochissimo. Vi vorrei parlare, piacere di parlarvi, della doppia sfida tra Colorado e Colorado State, non tanto per la caratura tecnica o di livello di gioco, che devo dire purtroppo è stato abbastanza latitante, almeno nella prima delle due sfide, ma perché si è trattato della prima edizione del Golden Spike Trophy. Allora vi chiederete adesso: che cos'è il Golden Spike Trophy? Allora, è un torneo inventato per celebrare la rivalità fra questi due campus, e si tratta in pratica di una targa con i due loghi dell'università e un chiodo di ferrovia pitturato d'oro. L'università, che si aggiudicava la seconda delle due sfide ravvicinate, ha il diritto di tenere in bacheca questo trofeo per un anno, e era una cosa abbastanza curiosa e mi faceva piacere parlarne. Questa prima edizione è stata vinta da Colorado State, che si porta a casa allora questo Golden Spike Trophy, questo chiodo dorato. E nella prima e poco entusiasmante sfida, Colorado State ha chiuso con un secco 3-0, dico poco entusiasmante perché i parziali sono stati 12, 12 e 21, e mentre con le buff, con le avversarie che hanno un 0% in attacco finale di squadra. Molto più combattuta invece, per fortuna, è stata la sfida del giorno successivo, che si è chiusa per 3-2, sempre in favore di Colorado State, che si è portato a casa a livello di ranking ben 2 upset game di fila contro un avversario che era comunque a ranking, non male. Durante la manifestazione, le prove della schiacciatrice, la redshirt junior Brianna Reynolds, e della centrale, la redshirt senior Kristen Hiller per Colorado State University, mentre lato Colorado, prima partita a parte perché non si è salvato praticamente nessuna nelle quelle 3-0. Buona la seconda gara della centrale freshman Shannon Burger, che è veramente il nome più difficile da pronunciare delle tre Venezie. E se siete curiosi, andate a vedervi un po' che cos'è questo Golden Spike Trophy su internet. mi ha fatto, come dicevo, un pochino ridere come premio, anche se a mio avviso è lodevole l'iniziativa da parte di queste due università per cercare di portare un po' di attenzione al mondo del volley femminile nello stato del Colorado, e quindi mi sembrava carino parlarne in questo inizio, in questo avvio di puntata. Mercoledì 11 settembre è andata in scena la sfida tra la numero 6 del ranking Pittsburgh e la numero 10 Oregon. Nika Markovic e Kyla Lund, entrambe con 14 attacchi vincenti, hanno condotto le Panthers alla vittoria per 3-7-1. Markovic poi ha chiuso con il 35% in attacco, 9 difese e 3 muri, mentre la Lund ha aggiunto al suo tabellino un ace e 6 difese. Anche Lane Van Bruskin ha contribuito con 10 attacchi vincenti, il 38% in attacco e un muro, ma vorrei spendere due parole per la freshman, la palleggiatrice Alexis Akeo, che a inizio stagione, dopo il brutto infortunio alla palleggiatrice titolare, la Leavers, che si è purtroppo lesionata il crociato anteriore, quindi un augurio in bocca al lupo per un recupero quanto migliore possa essere a lei. E la, appunto, dicevo che Akeo è stata buttata nella mischia a inizio stagione e sta veramente facendo benissimo. 39 alzate, 2 ace, 10 difese e un muro in questa partita, ma numeri a parte, mi piace veramente tantissimo la sua tecnica al palleggio, la capacità di andare sempre sotto al pallone con le gambe e anche la sua distribuzione coscienziosa, che senza particolari estri è veramente molto molto efficace. In più, essendo una freshman, mi fa veramente ben sperare e secondo me Pittsburgh ha trovato un'ottima palleggiatrice per il suo futuro. Per quanto riguarda Oregon invece, Willow Johnson e Ronnie Canstone hanno realizzato 13 attacchi vincenti a testa, ma Johnson purtroppo è uscita nel quarto set sul 19-18 a causa di un infortunio, e nel suo tabellino aveva anche 2 ace, 10 difese e 2 muri. Stone alla fine ha chiuso con il 45% in attacco, un muro, aiutata da Brooke Noonerville, che è stata utilizzata in questo caso come schiacciatrice, collezionando 10 attacchi vincenti e 3 muri. Purtroppo, come detto prima, questo è stato l'antipasto di un weekend terribile per Oregon, che l'ha vista affrontare ben 3 avversari su 3 con un rank migliore del suo e perdere in maniera netta anche le altre due sfide del Big Ten Pac-12 Challenge. La numero 8 Minnesota ha fatto faville, e ne parleremo tra poco, e la numero 4 Penn State erano le altre avversarie. Con il record di 3-2 che è maturato da queste sconfitte, purtroppo scivolerà fuori dalla top 10 del ranking settimanale, però per fortuna questa quarta settimana potrà tirare il fiato e ripartire, perché avrà 3 avversarie sicuramente alla sua portata, prima poi di cominciare le sfide di conference. Pittsburgh invece non fa sconti e vince tutte e quattro le sue sfide del weekend, battendo anche Utah, numero 16 del ranking, e si porta con un record favoloso di 10-0, e attualmente è una delle 6 squadre imbattute all'interno del ranking delle top 25 della nazione. Un altro weekend molto difficile, come detto in review, è stato quello di Illinois, che dopo le brutte sconfitte rimediate in week 2 subisce altri due upset abbastanza clamorosi nel Redbird Classic. Il primo contro Illinois State, che a memoria non aveva mai ottenuto una vittoria così prestigiosa contro una squadra a ranking e che non batteva le rivali di stato dal 2006. La vittoria per 3-1 di Colorado State è maturata grazie ad un'ottima fase difensiva e dalle prestazioni di Kylie Martin con 12 attacchi vincenti, Monica Miller con 10 e Sydney Holt con 9. Dall'altra parte della rete, la solita Jacqueline Cade, che attacca 50 palloni in 4 set con 8 errori e 17 punti, per un'efficienza finale del 18%, purtroppo non tiene a galla le Illis né in questa partita né nell'altro match perso contro UCF, dove addirittura migliora e con 21 attacchi vincenti su 52 e 7 errori, il 26% di efficienza. Però la squadra non riesce ad andare oltre ad un misero 18% contro il 22% delle Knights. Knights che, dopo aver rischiato di rifilare l'upset anche a Marquette, riescono invece nell'impresa e possono tornare in Florida abbastanza soddisfatte di questa settimana. Marquette appunto è la quarta partecipante al Red Bird Classic e anche quella che probabilmente ha voglia di giocare, più voglia di giocare di tutti, perché in 3 giorni, pensate, gioca ben 15 set con 3 partite chiuse al tiebreak. Se le vittorie contro Illinois State e UCF erano abbastanza pronosticabili, anche se alla fine sono arrivate con qualche difficoltà in più del previsto, la giocatrice che si è più distinta dalla parte Golden Eagles è Ellie Barber, la schiacciatrice, in formato Supergirl, perché realizza 52 punti in attacco su 125 palloni attaccati in 2 partite. E la sfida più interessante di questa competizione, di questo Red Bird Classic, è ovviamente quella tra Illinois e Marquette. Anche questa finita al 5° set, dopo che Marquette ha dilapidato un vantaggio di 2-7-0 ed aver chiuso il secondo set 25-12. Nel terzo qualcosa si va a inceppare e il terzo set è stato un disastroso da entrambe le parti, perché Illinois ha chiuso con un 3% di efficienza in attacco e Marquette con lo 0%. Comunque diciamo che dopo questo set quantomeno particolare, le Illis, grazie a un ottimo muro, riescono a portare a casa il match e quindi evitare una terza sconfitta in questo weekend. Alla fine Jacqueline Cade e Ellie Barber si eguagliano e si annullano con 21 attacchi vincenti a testa, ma grazie alle ritrovate Cooney e Vrankovic, 16 attacchi vincenti con il 22% per la prima e 10 attacchi vincenti con il 23% per la croata, Illinois strappa una vittoria importante e rimane a galla appunto in questo complicatissimo weekend. Adesso sia per Illinois che per Marquette sono in programma di scontri abbastanza abbordabili nell'ultimo weekend di gare prima delle sfide di conference, e quindi occasioni da non lasciarsi scappare per rimanere a galla, per rimanere il più alto possibile nel ranking e cominciare al meglio poi le sfide di conference. Altra partita di cartello è andata in scena venerdì, quella tra Texas e BYU, vinta dalle Longhorns per 3-1 con tutti i parziali abbastanza tirati, 23-25, 25-22, 25-19 e 25-18. Le texane si sono aggiudicate questa importante sfida grazie alle prestazioni stellari delle sue attaccanti di banda, Logan Eggleston e Micaiah White, 46 attacchi vincenti e 26 difese totali per questo dinamico duo. La sophomore Eggleston appunto è fresca del suo record personale in attacco contro Stanford, che le ha viste essere sconfitte per 3-2 la scorsa settimana. In questa sfida si migliora e ne segna 25 attacchi vincenti con il 36% di efficienza, 11 difese, un ace e un muro. Mentre la senior Micaiah White fa segnare il suo record stagionale con 21 attacchi vincenti, il 34% di efficienza, 14 difese per il suo terzo double-double stagionale, aggiungiamo anche 4 muri e 2 ace e il conto è completo. Lato BYU, la senior McKinna Miller ha 15 attacchi vincenti, 5 difese e 3 muri, mentre la sophomore Madeline Robinson chiude con 13 attacchi vincenti. Nel primo set BYU avanti 22-20, poi 3 errori al servizio da entrambe le parti e un attacco di Texas portano la prima parità, ma il quinto errore al servizio nel set e un errore in attacco, il quinto errore al servizio di Texas nel set, scusate, e un errore in attacco sempre delle texane regalano la vittoria a BYU. Secondo e terzo set praticamente fotocopia, con Texas che prende un piccolo vantaggio e che poi lo gestisce fino alla fine, mentre nel quarto un buon avvio delle Longhorns e con l'attacco delle Cougar che non riesce a reagire e chiudono questo quarto set a 18 e lasciano via libera alla terza vittoria stagionale delle texane contro un avversario di ranking. In week 4 le Longhorns saranno chiamate a due impegni abbastanza abbordabili contro Rice e poi il derby di stato contro Texas A&M, impegni decisamente molto più complicati per BYU, che si dovrà vedere con Utah al 16° posto del ranking e una Stanford che è a dir poco agguerritissima e che dovrà mettere in gioco qualsiasi cosa a sua disposizione nel prossimo weekend. Stanford è agguerritissima perché è arrivata la prima sconfitta stagionale e per loro che hanno come mascotte un albero in onore della bandiera di Palo Alto, la prima sconfitta non poteva arrivare che contro Minnesota, la cui mascotte è un roditore. Si chiude quindi la striscia positiva delle Cardinals di 37 vittorie consecutive che era iniziata il 31 agosto 2018, il risultato finale è 3-1 per le Gophers. La sconfitta di Stanford comunque a mio avviso è partita un po' più distante, perché esclusa la prima giornata ha sempre affrontato avversari da top 10 e nella prima sfida di questa week 3 contro Penn State ha faticato e non poco a trovare il bandolo della matassa, con una Plummer che non è stata incisiva come al suo solito e è stata chiamata in causa a risolvere alcune situazioni pesanti solo dopo il 20 pari, cosa che comunque è riuscita a fare, però purtroppo la pallavolo insegna che non è possibile giocare a comando e che l'attenzione e i giri del motore e dell'atleta devono sempre essere al massimo, soprattutto per evitare alcune situazioni che poi possono portare a perdere contro squadre comunque sulla carta inferiori. Contro Penn State comunque le Cardinals sono riuscite ad evitare la sconfitta anche grazie a un'ottima prestazione di Fitzmaurice. Vado a spulciare un po' le statistiche di questo 3-1 contro le Nittany Lions. Tutti i set sono stati molto tirati, il primo è andato a favore di Penn State per 29-27, poi due set per Stanford 25-23, 25-23 e l'ultimo 25-21 per le Cardinals. A livello di squadra Stanford ha chiuso con un 27% in attacco contro il 22% di Penn State e 5 ace a 0 a favore della squadra di Plummer. A livello individuale, come abbiamo detto, un'ottima prova di Fitzmaurice con 18 attacchi vincenti su 41 tentati con solo 4 errori e un dignitosissimo 34% in attacco. Bene anche Gates che ha chiuso con 10 attacchi vincenti su 20, un solo errore e il 45%. Katrin Plummer, abbiamo detto che anche lei ha chiuso comunque con 18 attacchi vincenti, purtroppo 8 errori su 46 e un 21% che insomma ha lasciato un po' l'amaro in bocca ai suoi sostenitori. Lato invece Nittany Lions, la miglior giocatrice è stata sicuramente Caitlin Horde, che ha chiuso con 16 attacchi vincenti e un fantastico 51% in attacco, seguita da Johnny Parker, 14 attacchi, 7 errori e un misero 18%. Per quanto riguarda la sfida contro Minnesota, che Stanford aveva sempre battuto negli ultimi 10 incontri, la cosa che sicuramente ha fatto la differenza, nonostante i parziali siano stati molto tirati, perché i primi due sono chiusi per 27-25 entrambi a favore di Minnesota, poi la Stanford ritorna in carreggiata con un 25-23 e nel quarto invece la contesa si chiude con un 25-20 per le Gophers. Non è stata una, una sconfitta, non è stato uno schianto, nel senso che Stanford non ha ceduto di schianto, ma comunque è riuscita a combattere praticamente fino alla fine e contro una squadra ben messa in campo, una squadra che ha lottato su ogni pallone, cosa che finora comunque Minnesota aveva dimostrato, perché già contro Texas in quel 3-0 un po' bugiardo aveva dimostrato di avere delle ottime qualità. Difatti all'inizio il Precision Pool, pur essendo un po' troppo avvantaggiato nei confronti delle Gophers, comunque diceva che la squadra c'era, tant'è che la cosa che ha fatto appunto la differenza in questa partita con Stanford alla fine è stata la percentuale in attacco, il 24% per Minnesota e invece un bassissimo, addirittura il peggior percentuale in attacco di questa stagione, 18,5 per Stanford. A livello di ace, Stanford vince la contesa con 6 ace contro 2, mentre a livello di muri 13-12 per Minnesota, quindi è abbastanza equilibrato. Per quanto riguarda invece le statistiche individuali, sicuramente molto molto bene per Minnesota Stephanie Samdi, che chiude con un 21 attacchi vincenti, 6 errori su 59 tentativi e un 25% in attacco. Ottime percentuali anche per il Morgan Taylor, con 9 attacchi vincenti su 19 tentativi, 2 errori e 36%, e Regan Pittman con 12 attacchi vincenti su 24, 2 errori e il 41% finale. Per quanto riguarda invece Stanford, come detto, Catherine Plummer ha chiuso con 20 attacchi vincenti, 9 errori su 55 tentativi, 8 punti in attacco sono arrivati solo nel primo set e una percentuale finale del 20%. Mentre Fitzmaurice e Gates hanno sostanzialmente continuato a mostrare quello che avevano fatto nelle partite precedenti. Fitzmaurice 13 attacchi vincenti, 32%, mentre Gates 10 attacchi vincenti e un 25%. Sicuramente questa non è una sconfitta che può compromettere il cammino di Stanford, però magari qualcosa, come abbiamo detto, intanto mette sicuramente un po' di pepe, questo ci fa piacere a questo campionato, e poi sicuramente ci permetterà di vedere qualche sfida già più accesa nella prossima settimana, dove appunto, adesso ne parleremo tra poco, Stanford dovrà vedersela con la numero 1 del ranking attuale, Nebraska, e poi sfiderà BYU per la prima volta dopo quasi 20 giorni, affronterà una squadra fuori dalla top 10 del ranking. Per quanto riguarda Penn State, invece, la prossima settimana avrà una doppia sfida molto impegnativa contro Pittsburgh, mentre Minnesota tirerà finalmente un po' il fiato con due sfide alla portata, Clemson e Oral Roberts. Come di consueto, diamo ora una breve occhiata al nuovo ranking, che comunque non ha visto grossi sconvolgimenti quanto la settimana scorsa, ma diciamo le cose in testa sono leggermente cambiate, perché la sconfitta di Stanford contro Minnesota appunto ha fatto scendere al secondo posto le Cardinals e fanno salire al primo Nebraska con un record di 7-0. Nebraska che ha avuto anche 37 voti per il primo posto, finalmente dopo il 64-0 di Stanford la settimana scorsa, adesso i voti per la prima posizione si sono un po' distribuiti sul ranking. Nebraska ne ha ricevuti 37, Stanford ne ha ricevuti 23. Texas stabile alla terza posizione con un record di 5-1 e 2 voti per il primo posto. Rimangono fisse anche Penn State, Baylor e Pittsburgh, mentre Minnesota e Marquette si scambiano. Minnesota, grazie alla bella vittoria appunto contro Stanford, sale al settimo posto e Marquette scende in ottava posizione. Rimane stabile Wisconsin al numero 9, mentre sale di due posizioni Washington, Florida alla 11, BYU sale di un posto al 12° posto. Alla 13 il salto più alto verso, verso l'alto, scusate la ripetizione, della settimana lo fa Hawaii, portandosi a 9-0 di record, passando dalla 18esima alla 13esima posizione, mentre scende con Oregon dal 10° al 14° posto, frutto appunto di un purtroppo brutto weekend. Creighton sale al 15°, mentre Kentucky scende al 16°. Missouri sale di ben 4 posizioni, si ritrova al 17° posto, scende Utah. Altra discesa importante è quella di Illinois, che a cui non basta la vittoria con Marquette per perdere 5 posizioni e passare dalla 14 alla 19. USC rimane stabile alla numero 20, sale Purdue alla 21. Entrano in classifica Colorado State dopo la bella vittoria contro Colorado, le due belle vittorie contro Colorado, che appunto viene scalzata fuori dal ranking. Sale anche Florida State dall'ultima posizione alla 23esima. Entra nel ranking California le Golden Bears con un record di 8-0 e chiude Louisville, che perde ben 3 posizioni passando dalla 22 alla 25. Passiamo ora al Player of the Week e, come potete immaginare, questa settimana il premio è andato a una giocatrice di Minnesota, nello specifico a Stephanie Samdi, schiacciatrice, il suo anno da junior, che nel weekend ha fatto registrare 2 double-double, con cui ha condotto le Gophers ad avere la meglio contro 2 avversarie da top 10. È stata la migliore realizzatrice con 14 attacchi e 11 difese nel 3-0 con Oregon, e nel giorno successivo invece è stata la protagonista della splendida vittoria su Stanford con 21 attacchi, altre 11 difese, a cui si aggiungono 6 muri, e raggiunge così il suo 5° double-double stagionale. Per la cronaca, è la 10ª volta che una giocatrice di Minnesota riceve il premio di Player of the Week, la 2ª per Samdi, che lo aveva vinto il 25 settembre dello scorso anno, ed è l'unica giocatrice della storia del programma ad averlo vinto per più di una volta. Quindi complimenti a questa bravissima atleta che si è distinta in questa settimana con una vittoria di prestigio, delle vittorie di prestigio e delle prestazioni veramente invidiabili. Prima di passare alla parte dei pronostici, vi ricordo che questa sera in cui registriamo mercoledì, perciò domani, se ci ascoltate nel giorno di uscita del podcast, si scontreranno le due prime della classe, Stanford e Nebraska, che metteranno in campo ben 13 titoli nazionali. È una partita che vi invito caldamente a seguire o a recuperare se non avete avuto la fortuna di guardarla in diretta, anche se l'orario è abbastanza proibitivo. Io credo che sarà veramente una bella sfida e secondo me Nebraska sarà leggermente avvantaggiata, un po' per il percorso semplice di questa ultima settimana e un po' anche per le fatiche che ha dovuto compiere Stanford per arrivare a questa sfida. Però sarà sicuramente interessante vedere come reagiranno le Cardinals a questa inaspettata sconfitta contro Minnesota. Quindi mi aspetto veramente qualcosa di sfavillante e spero di non rimanere deluso da questa riedizione del National Championship dello scorso anno. Per iniziare con i pronostici parto appunto da questa Nebraska-Stanford. Come vi avevo detto la settimana scorsa, secondo me Nebraska la spunterà un po' per il fattore casa e a maggior ragione appunto dopo la sconfitta di Stanford. A mio avviso Nebraska ha un po' di margine in più. Altra partita interessante, Kentucky contro Purdue. Io vedo Kentucky favorita, mentre nella sfida tra Notre Dame e Michigan il mio dollaro va per le Fighting Irish. Rice contro Texas, dico Texas senza ombra di dubbio, anche perché insomma la sfida è veramente impari. E con questa si concludono le partite di mercoledì 18 settembre. Per quanto riguarda la giovedì 19, Colorado State contro Cal Poly. A mio avviso Colorado State, nonostante le belle vittorie contro Colorado, non riuscirà a reggere il confronto con Cal Poly, quindi vittoria per Cal Poly. Creighton contro Wichita State, senza ombra di dubbio dico Creighton. San Diego contro Southern California, una sfida interessante dove secondo me USC la spunterà tranquillamente. Utah contro BYU, BYU è chiamata ad un bel weekend tosto, ma non può permettersi di sbagliare la sfida contro le Utes, quindi BYU. Wisconsin contro Washington, Wisconsin ha avuto una settimana abbastanza abbordabile e a mio avviso questo la può favorire, oltre al vantaggio di giocare in casa la sfida con Washington, quindi dico Wisconsin. Per quanto riguarda venerdì 20 settembre invece Baylor contro Missouri, vedo abbastanza bene Baylor, perciò il mio pronostico va a favore della squadra di Baylor. Kentucky contro Louisville, anche qui una sfida interessante, ma il mio pronostico va per Kentucky. In campo neutro si gioca Duke contro Oregon che deve assolutamente recuperare terreno dopo la brutta settimana che ha appena passato, perciò io le do questa sfida a favore Oregon. Sfida molto interessante quella tra Penn State e Pittsburgh, perché si giocano probabilmente la top 5 e io vedo Pittsburgh sicuramente in vantaggio, quindi il mio pronostico va a favore delle Panthers. Texas contro TMU, io credo che anche qui Texas avrà poca difficoltà a sbarazzarsi delle avversarie. Sabato 21 settembre Hawaii contro Missouri, io vedo favorita Hawaii, mentre Illinois contro LMU, io immagino che Illinois possa vincere tranquillamente la sfida, anche perché ha bisogno di recuperare terreno appunto. Marquette contro University of Northern Iowa, credo che Marquette possa spuntarla tranquillamente, e Rice contro TCU, vedo favorita TCU. Stanford contro BYU, sfida interessante, ma credo che Stanford abbia esaurito i bonus. St. Mary, California contro California Golden Bear, vedo favorite le Golden Bear, anche perché sono appena entrate nel ranking e sicuramente non ne vogliono uscire. Il ritorno Washington contro Wisconsin, vedo ancora una volta favorita Wisconsin, perciò resto a favore. San domenica 22 settembre Baylor contro Hawaii, sfida veramente molto interessante, ma anche qui credo che Baylor abbia una marcia in più. Cincinnati contro Louisville, finalmente rivediamo Cincinnati contro una squadra ranking e il mio favore va alle Wild Bear. Michigan contro Notre Dame, questa volta il ritorno la spunterà Michigan con il fattore casa. E Pittsburgh contro Penn State, un'altra sfida molto interessante che a mio avviso sarà a favore di Pittsburgh anche in questo caso. Molto bene, siamo arrivati in fondo anche a questa settima puntata. A me non resta che ricordarvi l'indirizzo email per scrivermi, e jumpandspike@gmail.com. Abbiamo anche appunto un canale Twitter dove potete trovare il link per la pagina con la lista degli streaming e i nostri pronostici. Vi invito a scriverci, a seguire tramite Twitter, in modo tale da poter essere sempre aggiornati su le varie novità di questo programma. Non mi resta quindi che darvi appuntamento alla prossima settimana, un buon weekend, buon volley e ci sentiamo presto, un abbraccio a tutti, ciao!
The Super Smash.
Boom! Here comes the boom! Here comes the boom! Here comes the boom! 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 Here comes the boom! Here comes the boom! Here comes the boom! 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 Here comes the boom! Here comes the boom! Here comes the boom! Boom!